Un saluto a tutti i nostri ascoltatori dal canale radiofonico Suoni Campanari. Questo canale che si propone di diffondere la cultura campanaria attraverso la musica, ma anche attraverso le interviste. In questa circostanza abbiamo davvero una grande opportunità e l'onore di avere una studiosa di campane, non di campane recenti, ma di campane antiche e soprattutto di studi archeologici in merito alle campane. Presentiamo la dottoressa Elisabetta Neri, laureata all'Università Cattolica di Milano e autrice di una tesi di laurea sulle campane, che è poi divenuta una pubblicazione nel 2006, intitolata De Campanis Fundendis, la produzione di campane nel Medioevo tra fonti scritte ed evidenze archeologiche. Un testo davvero di grandissimo interesse per appassionati campanari e per chi desidera avvicinarsi a questa tradizione andando a riscoprire quelli che sono gli elementi più antichi. La nostra associazione si propone soprattutto di andare a studiare campane che arrivano fino al 700 o ancora al 600 o se possibile al 500. Qua invece andiamo davvero nel cuore del Medioevo e la dottoressa Neri ci sarà decisamente illuminante nella sua dissertazione e nel suo racconto, che come sempre nello spirito della nostra associazione, delle nostre interviste, vogliamo rendere così amica del nostro ambito e produrre una chiacchierata. Attualmente la dottoressa Neri lavora in Francia, è ricercatrice post-dottorale e lavora all'interno di un laboratorio del CNRS francese. Dottoressa Neri, un saluto, buonasera e grazie, buonasera. Grazie davvero della partecipazione.
Grazie a lei.
Ecco, vorremmo rompere un po' il ghiaccio di questa chiacchierata chiedendole come si è avvicinata al mondo delle campane e che cosa fondamentalmente l'ha attratta. A lei la parola.
Grazie della domanda. Mi sono avvicinata al mondo delle campane nel corso di una lezione della professoressa Luso Arvi quando ero studentessa e lei appunto nell'ambito del corso di laurea aveva deciso di dedicare alcune lezioni alla fusione delle campane e ai resti archeologici che la fusione della campane produce. In effetti stava in quel momento proprio riesaminando una fossa di fusione che aveva scavato durante una delle sue campagne di scavo a Luni negli anni 80. E attraverso il suo racconto e il suo primo approccio al problema mi sono resa conto appunto di come fosse un ambito di ricerca completamente nuovo e completamente insondato. E quindi mi sono fatta prendere dall'approccio che la professoressa aveva avuto di fronte a questo tipo di manufatto e soprattutto appunto mi sono fatta prendere dalla possibilità attraverso la lettura stratigrafica e archeologica delle fosse di fusione di ricostruire la tecnica e quindi di ricostruire il saper fare che c'è dietro una campana, che è un oggetto che ha un ruolo liturgico, ma anche un ruolo di scansione del tempo, un ruolo estremamente importante all'interno della società medievale come della società moderna. E quindi mi è sembrato anche appunto estremamente stimolante perché insondato e assolutamente innovativo rispetto ai percorsi accademici consueti. In seguito appunto a questo ciclo di lezioni, proprio in seguito ad una lezione in cui forse avevo fatto un po' troppe domande, la professoressa mi ha proposto di redigere una tesi sull'argomento. Al momento ho avuto un po' di perplessità perché appunto devo dire che le fosse di fusione non c'era molta bibliografia sulle fosse di fusione per campane e si trattava veramente di fare un lavoro ex novo inventandosi una metodologia di studio e quindi superando il primo momento di perplessità e di sconforto mi sono poi lasciata prendere cercando di analizzare quelle che erano le fonti archeologiche e le fonti scritte note sul tema.
Proprio a questo proposito, interessante il fatto di avvicinarsi alle fosse di fusione e in sostanza potremmo anche dire il fatto di non solo avere un approccio puramente teorico ma anche molto pratico, quindi andare in qualche maniera anche a sporcarsi le mani, perché vuol dire entrare in sostanza proprio nei siti in cui una volta esistevano effettivamente questi fornifusori, questi centri di fusione. Se non sbaglio, questa è stata un po' anche la novità del percorso, quindi allontanarsi dall'aspetto puramente accademico ed andare a vedere il manufatto o ciò che restava del manufatto un tempo. È così, dottoressa Neri?
Sì, è stato nel corso della tesi di laurea e anche dopo la tesi di laurea ho avuto l'opportunità infatti di scavare dei forni per la fusione di campane, grazie anche alla collaborazione con le soprintendenze e in particolare appunto con la soprintendenza del Veneto, con la dottoressa Brunella Bruno, ma anche con la dottoressa Yolanda Lorenzi per la Lombardia, Roberto Caimi che mi aveva chiamato appunto a scavare la fornace di Galbiate, o ancora appunto altre collaborazioni, Andrea Breda che mi ha dato in studio appunto dei materiali. È stato molto interessante appunto poter proprio cercare di vedere se il modello teorico che ero riuscita a ricostruire attraverso l'analisi delle fonti scritte e l'analisi delle fornaci per campane già edite fosse effettivamente corrispondente alla realtà materiale dei fatti. Perché appunto io sono partita praticamente analizzando le fonti tecniche antiche che descrivono il processo di fusione, soprattutto appunto la fonte di Teofilo e di Biringuccio. Teofilo è un trattato, il De diversi satis vus di Teofilo è un trattato tecnico del XII secolo che descrive in un capitolo del terzo libro in maniera molto dettagliata la fusione delle campane. Quindi a partire dalle operazioni che Teofilo descrive è possibile cercare di riconoscere quali sono gli esiti materiali di queste operazioni, quindi cercare di capire se c'è un corrispettivo all'interno della stratigrafia che c'è nelle fosse di fusione. Questa metodologia è stata applicata per il trattato di Biringuccio. E la cosa interessante è stato proprio verificare come il modello teorico che si era creato avesse una corrispondenza effettiva, ma che la realtà fosse naturalmente estremamente più varia e quindi arricchisse ulteriormente le possibilità di interpretazione.
Immaginiamo di guidare per mano un po' i nostri ascoltatori. Il fascino degli scavi, quindi il fatto di andare in un'area dove ovviamente un tempo, buttandosi indietro con l'immaginazione, effettivamente esistevano dei fonditori, dei produttori di campane. Con che approccio si è avvicinata e come possiamo aiutare a introdurre il visitatore al mondo dell'antico, della campana archeologica, tra virgolette?
Allora, una bellissima domanda, perché innanzitutto bisogna precisare che le campane venivano per la maggior parte delle volte fuse all'interno di uno spazio sacro, cioè all'interno della chiesa. E questo già favorisce appunto l'immaginazione, perché bisogna immaginarsi appunto un edificio di culto in una fase di cantiere. E quindi delle maestranze che non sono sul luogo, che non sono autoctone, ma che probabilmente arrivano perché per rispondere a una domanda del committente o per rispondere alla domanda della popolazione di avere una campana.
Questa fossa di fusione che veniva creata poteva essere, per dire, nel chiostro della chiesa, davanti allo stesso edificio, non all'interno fisicamente, ma nell'area, diciamo, dell'edificio.
Poteva essere nell'area come all'interno della chiesa.
Addirittura all'interno proprio.
Sì, il più delle volte è all'interno della chiesa. Addirittura appunto si trovano le fosse di fusione una all'interno dell'altra, quindi a secoli di distanza si tornava a fondere nello stesso luogo in cui una precedente fusione era già riuscita, quindi c'era una memoria storica che della popolazione o della stessa famiglia di fonditori che portava a riconoscere lo stesso luogo e a rifare la fusione nello stesso posto. Perché questo era molto importante, perché era un luogo benedetto, un luogo in cui la fusione era già riuscita. La fusione è qualcosa veramente di difficilissimo. richiede veramente un lavoro molto lungo, l'approvvigionamento delle materie prime, la scelta della sabbia, la scelta dell'argilla giusta per fare gli stampi, il procurarsi il metallo, e allo stesso tempo richiede una cooperazione tra diverse maestranze. E quindi lo svolgere la fusione era, che il fatto che la fusione riuscisse era una sorta di, veniva percepito quasi come un rito di fondazione dell'edificio di culto.
E questo, diciamo, questo processo, meglio, questa realizzazione della campana comportava quindi uno scavo all'interno del pavimento della chiesa?
Sì, assolutamente, comportava... In una fase, nel senso che bisogna immaginarsi appunto le maestranze che arrivano sul posto, che cominciano a procurarsi le materie prime per realizzare la campana, quindi ricercano l'argilla, poi appunto ricercano la legna per fare il fuoco, si procurano il metallo, di solito il committente, secondo le fonti scritte, che ha l'incarico di procurarsi il metallo. Poi bisogna immaginare che appunto costruiscono il forno per cuocere lo stampo, e questo forno è spesso in fossa, e quindi nel forno poi cuociono lo stampo, dopodiché viene costruito un forno per fondere il metallo, e alla fine, appunto dopo la fusione del metallo, avviene la colata, che deve avvenire in fossa e con lo stampo che è assolutamente sotto pressione della sabbia, quindi la fossa deve essere riempita di sabbia. Alla fine del processo viene smantellato il forno fusorio, che è fuori terra, quindi la fornace in cui si è fuso il metallo, ma rimane la fossa di fusione, che talvolta è anche la fossa in cui è stato cotto lo stampo. Quindi si ha conservato praticamente buona parte della stratigrafia, perché rimane la fossa in cui la campana è stata realizzata. E in questa fossa praticamente vengono rigettati tutti i resti del processo, gli scarti. Quindi si trovano i resti di stampo, si trovano i resti del metallo, si trovano i resti della cottura, se la cottura è avvenuta in fossa. E per questo è possibile interpretare progressivamente, attraverso un'analisi proprio strato per strato, quali sono i gesti che sono stati effettuati.
Questo è un lavoro estremamente affascinante, quindi anche la componente dell'immaginazione, credo, oltre che che il rilievo scientifico, sì. Giocano un ruolo determinante, a volte l'intuito, voglio dire, dello studioso può essere molto importante, giusto per andare a coprire dei vuoti che inevitabilmente si trovano, immagino.
Sì, è importante l'intuito, ma in questo caso è anche un caso abbastanza fortunato rispetto ad altri casi, appunto perché abbiamo delle fonti che descrivono la tecnica, come dicevo prima, e poi abbiamo appunto dei resti che sono ben conservati, perché essendo un processo che avviene in fossa, abbiamo tutta una serie di resti materiali che permettono, appunto, lasciano la possibilità effettivamente dell'interpretazione.
Certo. È quello che dà anche valore scientifico allo studio, nel senso che ci si basa, sì, effettivamente su elementi concreti, testimoniabili.
Sicuramente, infatti. Certo, non sono resti monumentali. Probabilmente quando pensa all'archeologia pensa a un tempio o a qualcosa del genere, no? La fornace per campana non è assolutamente un resto monumentale, però è una traccia del saper fare dell'uomo e come tale è indagata.
Assolutamente. Una domanda che viene spontanea ascoltando la sua narrazione. Le maestranze dovevano cercare il materiale per conto proprio sul posto o... dalle testimonianze sapete se venivano aiutati? In sostanza era, come detto volgarmente, un'impresa edile che arriva e porta tutta la sua attrezzatura e si incarica autonomamente di cercare o di procurare da sé il materiale, o veniva aiutato? Cioè c'era una collaborazione da parte del committente o meno?
Sicuramente c'era una collaborazione da parte del committente, soprattutto per procurarsi il metallo, da quello che si sa dalle fonti medievali, ma si sa molto poco in questo ambito, anche perché ricerche d'archivio in maniera sistematica sono state fatte per pochissimi casi. Per quanto riguarda appunto la ricerca invece proprio della sabbia, dell'argilla, della paglia, della legna, di tutti gli elementi che servono per costruire il forno, anche per dei mattoni o della pietra, è compito essenziale delle maestranze, perché è solo l'esperienza che è formata proprio in maniera empirica. Permette la capacità di scegliere in maniera adeguata i materiali. La popolazione era molto implicata in questo processo, ma probabilmente nella parte finale del processo, perché partecipava probabilmente all'atto di benedizione. Questo possiamo dirlo grazie a una serie di fonti iconografiche che descrivono e che rappresentano il committente davanti alla fossa di fusione, al forno fusorio, intorno la popolazione o la comunità monastica, e rappresentati naturalmente i maestri che fondano. E c'era anche un rituale che è antichissimo di benedizione che veniva attuato proprio in questo momento e che ancora adesso in alcune fonderie viene praticato. Perché appunto la fusione della campana era vista proprio come una trasformazione del male, cioè che era simbolizzato dal metallo estratto dagli inferi, in un oggetto all'uso liturgico. Era quindi veramente quasi un esorcismo, un atto di fondazione e in un certo senso appunto proprio un atto di trasformazione che portava a realizzare un oggetto di uso liturgico che sarebbe servito appunto a tutta la comunità e sarebbe stato simbolo di tutta la comunità.
Siamo con la dottoressa Neri dell'Università Cattolica, esperta di campane antiche del mondo archeologico delle campane. Dottoressa Neri, un interrogativo che sorge riguardo alla produzione delle campane. Un dato molto affascinante per chi è appassionato di campane, ma si occupa di campane moderne, è il fatto di venire a conoscenza della presenza di maestranze direttamente all'interno delle chiese per la fusione delle campane. Possiamo identificare un momento storico in cui il committente cessa di convocare il produttore di campane, il facitore di campane direttamente sul posto e le ordina dalla fonderia? Abbiamo testimonianze di questo o le due situazioni, cioè la fonderia vera e propria e le maestranze sul posto, sono sempre coesistite?
Allora, è una domanda molto interessante perché è un problema non ancora risolto, cioè quello di quando effettivamente un gruppo di maestranze può essere ritenuto itinerante, quando semi-itinerante e quando si può parlare di una fonderia stabile. Sicuramente delle fonderie stabili sono note già dal IX secolo, quindi da quando si conosce la fusione della Campana con i resti archeologici di cui abbiamo parlato in precedenza. In particolare sono dei forni molto particolari, delle situazioni molto particolari, come ad esempio il forno di Altabu, che è nello Schleswig-Holstein, cioè nella regione che è della Germania che è al di sotto della Danimarca. Ed è un importante sito portuale in cui c'è questa produzione di campane in serie notevolissima, datata alla fine dell'età carolingia. Quindi siamo sicuramente in una fase storica in cui ci sono contemporaneamente i forni da fusione nelle chiese e quindi le maestranze itineranti. Ma la situazione rimane sicuramente invariata anche nei secoli successivi, nel senso che ci sono delle fornaci che lasciano traccia di un uso reiterato. Quindi vuol dire che non viene fusa una sola campana, ma vengono fuse probabilmente una serie di campane anche all'interno della chiesa che possono servire non soltanto per la chiesa in cui è stata realizzata la fusione, ma anche per le chiese del circondario o per altri luoghi. Inoltre, appunto, sicuramente c'è una maggior sedentarietà dell'attività in epoca basso medievale e si cominciano a trovare delle fonderie stabili. All'interno magari di alcuni conventi, oppure si trovano appunto testimonianze scritte che parlano appunto dell'attività di fonditori che hanno un luogo probabilmente in cui esercitano e che si spostano anche secondo la domanda del committente. Comunque il manufatto della campana ha sempre un viaggio da compiere, o che lo compiano le maestranze, o che lo compia il manufatto finito, ha un viaggio da compiere. E nel momento in cui arriva in una comunità, viene appunto praticato il battesimo se la campana non è stata benedetta durante la fusione, o appunto nel caso in cui sia stata benedetta durante la fusione, la campana viene direttamente, appunto, probabilmente è stata il campanile.
Quindi vuol dire che la campana continua in qualche modo a viaggiare e accompagna anche il viaggio degli uomini, perché una volta installata sul campanile, diciamo, segna i momenti e continua a scandire i momenti fondamentali dell'esistenza. Questa è una cosa che antropologicamente ha un grande valore, quindi unisce archeologia veramente ad antropologia.
Sì, ecco, nello studio proprio della fusione c'è un grande valore antropologico, ci sono proprio una serie di fattori veramente atavici che ricorrono in questo processo, dalla ritualità del fuoco appunto la difficoltà della fusione del metallo, quindi la festa quando c'è la buona riuscita o la demonizzazione delle maestranze nel momento in cui una campana non riesce. È sicuramente i fattori antropologici hanno avuto un ruolo notevole nella costruzione dello scenario che abbiamo descritto.
Rispetto, diciamo, all'epoca attuale, per quello che lei ha potuto cogliere studiando i processi di fusione, tra l'epoca medievale e l'epoca attuale, che evoluzioni, che sviluppi si possono notare nei processi produttivi?
Beh, allora, moltissimi, anche se appunto una delle peculiarità del mio lavoro è stato quello di dimostrare proprio come non si può leggere tutto in maniera evolutiva. Nel senso che appunto io dicevo prima che ho usato delle fonti trattatistiche antiche, una di XII secolo e una soprattutto di XVI secolo, quindi molto distanti. Tempo. Di fatto, nonostante i processi siano stati codificati a molta distanza nel tempo, sono entrambi praticati fin dal IX secolo. E questo è dimostrato dai resti archeologici. Quindi è difficile leggere i processi tecnici in maniera evolutiva perché il saper fare dell'uomo è veramente empirico e ha alla base altre necessità. Certo, appunto, attualmente non si pratica più, per esempio, la fusione a cera persa. Che è una delle tecniche invece praticate all'inizio del Medioevo, nell'Alto Medioevo. Ma si pratica la tecnica che è risultata vincente, è quella della fusione cava, cioè della fusione con falsa campana in argilla. Inoltre si usa esclusivamente attualmente, praticamente esclusivamente, il tornio verticale, perché permette di modellare delle campane più grandi. E poi si usano naturalmente tutta una serie, ci sono state tutta una serie di evoluzioni su proprio i processi di fusione e di formatura. Per il processo di fusione sono messi a punto una serie di forni che permettono naturalmente la possibilità di fondere il metallo con in maggiori quantità. Con più possibilità di riuscita, con le giuste leghe, con appunto il minimo spreco di materiale. E invece per i processi di formatura c'è stato appunto la possibilità di dare un profilo adeguato alla campana in modo che avesse la possibilità di suonare le note e più note. E quindi che diventasse uno strumento musicale, sempre più accordato e intonato. È fondamentale appunto perché la campana ha sempre probabilmente suonato una nota, ma il fatto che diventi uno strumento musicale è un passaggio ulteriore. È necessaria un'evoluzione proprio tecnica. Nella sagoma, nel diametro, quindi nel controllo del processo di realizzazione dello stampo. Già Teofilo nel XII secolo ci dà tutta una serie di indicazioni, quindi per esempio la quantità della cera da utilizzare per produrre una nota, ma non ha dettaglio che hanno i trattati posteriori, per esempio nell'indicazione della sagoma. In cui appunto ci danno le tonalità, la possibilità di suonare appunto note differenti a seconda di dove si batte, e anche l'estensione sonora è sicuramente una conquista che è stata raggiunta attraverso proprio degli accorgimenti tecnici. Attraverso appunto l'indagine dei forni di fusione degli stampi si riesce a ricostruire approssimativamente quale doveva essere il suono prodotto probabilmente dalla campana. E non sono mai state fatte prove acustiche sull'estensione sonora delle campane antiche, ma sarebbe molto interessante, per esempio, farle per avere un'idea anche della differenza del suono che produceva una tecnica rispetto all'altra.
E proprio in rapporto al suono anche la forma della campana, perché sappiamo che nel corso dei secoli le forme e proprio la foggia della campana è evoluta e cambiata profondamente. Tra l'altro una buona, diciamo così, un buon supporto per poter apprezzare la forma della campana, in particolare parliamo della diocesi di Bergamo che purtroppo non ha più campane antiche, lo possiamo cogliere attraverso i dipinti, spesso dipinti dettagliati che colgono i campanili, rappresentano campane installate in cella campanaria con forme decisamente diverse rispetto a quelle attuali. Penso, allargando anche poi lo spazio di analisi, dalla diocesi di Bergamo a quella di Milano, ci sono diverse immagini anche di Milano antica che ritraggono sorprendentemente campane con forme, con fogge che oggi non sono più viste e che sembrano immediatamente rimandare alle immagini che troviamo proprio sul volume dei Campanis Fundendis, quindi sicuramente una forma ancora cinquecentesca o addirittura quattrocentesca. Possiamo tracciare in maniera agile una sorta di linea di sviluppo della forma della campana e del perché si è mutata nel corso dei secoli?
È un altro problema su cui ci sarebbe molto da lavorare in realtà, nel senso che le prime campane, che sicuramente hanno un uso liturgico, risalgono proprio all'inizio dell'Alto Medioevo e sono in lamine battute, possono essere anche in ferro forgiato, appunto i lamini di bronzo battute, sicuramente avevano un suono e una forma molto differente, sono spesso rettangolari. Ci sono anche delle campane realizzate a fusione, come per esempio la campana di Cordoba, la campana di Canino o altre campane in ambito slavo, che sono appunto proprio degli inizi dell'Alto Medioevo e che hanno una forma cosiddetta a paraboloide o emisferica e che appunto hanno la capacità di emettere una nota. Si tratta però di manufatti estremamente piccoli, di dimensioni ridotte, di 40 centimetri. Ed erano sicuramente dei manufatti di pregio estremo, valutati come dei manufatti di lusso. Progressivamente poi si raggiunge una forma, semplificando in maniera estrema, una forma molto allungata e allo stesso tempo in altri ambiti geografici invece questa forma allungata non esiste, per esempio le campane della Germania meridionale del XI secolo sono realizzate a fusione in bronzo, ma di forma quasi molto squadrata, quasi rettangolare. Contemporaneamente, in ambito romanico, in Italia invece troviamo delle campane molto più allungate, che è una tipologia formale che perdura anche fino al XIII secolo. Dal XIV secolo poi abbiamo una forma invece che si avvicina un po' di più a quella che noi conosciamo attualmente.
Parliamo un attimo di uno degli autori più importanti anche per gli studi delle campane antiche, che è Vannoccio Biringuccio, è autore di un trattato davvero affascinante perché descrive con minuzia i vari procedimenti, e oltre a questo abbiamo anche notato che descrive come riparare le campane. Il fatto di riparare le campane è uno dei temi più dibattuti attualmente. Sappiamo che abbiamo perso moltissime campane antiche nel corso del Novecento, perché si è andata perdendo questa nozione di riparazione della campana, cosa che invece era assolutamente comune nei secoli passati. Dottoressa Neri, cosa l'ha sorpresa di più nella lettura e nell'analisi di questo studio realizzato da Vannoccio Biringuccio, su suggerimenti, indicazioni, istruzioni per fondere le campane, con gli occhi sempre, diciamo così, del moderno, della persona che tra 900 e 2000 getta gli occhi su un documento ormai di 500 anni fa?
Beh, è interessantissimo perché dà l'idea di qualcuno che se non ha visto fare, comunque conosce i processi. Biringuccio appunto probabilmente era una figura intermedia tra il committente e le maestranze, e quindi in un certo senso era una sorta di supervisore di alcuni processi e un esperto di alcuni ambiti della metallurgia. Si sa che ha partecipato per esempio alla fusione di alcuni cannoni per la Repubblica di Siena, ma sicuramente appunto conosceva abbastanza bene anche l'arte di fondere le campane. È molto dettagliato ed è molto interessante appunto nelle sue descrizioni, anche se in alcuni punti è assolutamente cursorio, che appunto da cui si emerge che probabilmente alcuni passaggi sono omessi o perché vengono da lui stesso dati per scontato, o perché invece non sono da lui conosciuti. E poi appunto è interessantissimo perché descrive i materiali, descrive come realizzare in maniera precisa, per esempio, la sagoma per modellare lo stampo, che tipo di forni installare per la fusione del metallo. E grazie a tutti questi dettagli è possibile poi riconoscere il corrispettivo materiale. Per esempio, una cosa interessante è che descrive un tipo di forno che lui chiama cestone e di cui fa anche dei disegni. La cosa interessantissima è appunto che lui di certi forni riesce a dare uno schizzo, come se noi prendessimo una fotografia. Questo schizzo è proprio quello che ci permette all'archeologo di riconoscere il resto materiale e di effettivamente riconoscere che quello che noi troviamo in demolizione era effettivamente quello che Biringuccio non solo descrive ma anche disegna. Quindi è sicuramente una condizione privilegiata nel riconoscimento delle strutture. E poi appunto è un testo in cui non è un testo impersonale, emergono i commenti. Prima lei faceva riferimento al fatto che le forme delle campane non sono nei dipinti appunto della diocesi di Bergamo, della diocesi di Milano, del 500 e del 600, non sono quelle che vediamo oggi. Biringuccio appunto le chiama, per esempio, dice che lui dà una ricetta per fare una campana come si deve e non una conca, che vuol dire un catino, o una zucca longa da bucato. Dice proprio, usa dei termini molto coloriti per dire io voglio dare una ricetta per fare una campana, che sia una campana che suoni una nota, che sappia esattamente, che abbia esattamente la capacità di svolgere il suo ruolo, non come le campane antiche che hanno delle forme che non sono in grado appunto di produrre un suono intonato.
Siamo con la dottoressa Neri e stiamo parlando di campane antiche, archeologia delle campane, guardare il mondo di ieri con gli occhi di oggi e recuperare conoscenze, indicazioni, suggerimenti, stimoli per rivalutare appieno un grande patrimonio che dalla cima del campanile è stata riscoperta attraverso le fosse di fusione e che oggi torna ad essere oggetto di grande interesse. Dottoressa Neri, ci ha raccontato davvero, ecco, con grande dettaglio, ma anche con grande passione, cosa voleva dire fondere le campane in epoca medievale. Domanda: sarebbe possibile fondere una campana seguendo le istruzioni del passato, cioè riprodurre davvero le procedure delle maestranze dell'età medievale?
Anche questa è un'esperienza da fare in maniera scientifica. Sono stati fatti dei tentativi un gruppo appunto di Bevagna, dove esiste un paio delle gaite, che ha seguito la ricetta di Teofilo e che ha provato appunto a realizzare la fusione della campana attraverso appunto le indicazioni date dal testo. È una tecnica che è praticabile e che sicuramente appunto dà la possibilità di avere dei manufatti che producono una nota. Le indicazioni appunto fornite dal testo sono estremamente precise e danno anche questa volta l'idea di un testo che viene tratto in un qualche modo da un'esperienza pratica. Non è probabilmente chi scrive che ha un'esperienza diretta delle cose, ma c'è comunque un ruolo all'interno della produzione assunto da chi ha formulato questo testo. Potrebbe essere, appunto, come dicevamo prima, un ruolo di supervisione. Tra l'altro, appunto, nel testo di Teofilo vengono date proprio tutta una serie di indicazioni pratiche, per esempio sul carattere delle maestranze. Su come è necessario che gli operai siano calmi perché il processo riesca, o ancora viene per esempio descritto il bruito del metallo quando entra nello stampo. Vengono dati proprio tutta una serie di indicazioni emozionali molto forti che permettono veramente di ricostruire il processo di fusione e che portano a leggere in maniera veramente molto accurata i resti archeologici, in modo tale da ricostruire il processo sociologico e antropologico che sta dietro quella che i miei amici chiamavano una fossa di terra riempita di terra.
Bella, bella definizione. A suo avviso, ripensando appunto a Teofilo e a Biringuccio e a come vengono prodotte oggi le campane, ma soprattutto io penso a come dal dopoguerra in avanti si sono prodotte le campane sempre più in scala industriale, un po' per andare a coprire le falle della seconda guerra, un po' perché effettivamente c'era questo bisogno di ingrandire, diciamo, le famiglie campanari, ecco, sulle celle stesse dei campanili. Ecco, ci sono a suo avviso tecniche e accorgimenti utilizzati dagli antichi fonditori da riscoprire e riapprendere? O paragonando l'antico col moderno, che cosa si è perso, che cosa si potrebbe recuperare?
Anche questa è una domanda molto difficile, nel senso che con l'antico io non mi sono mai messa nell'ottica di una prospettiva industriale, quindi del risultato tecnico del processo che studiavo, ma piuttosto ho affrontato il tema con un'ottica di chi cerca di capire il passato e come il passato poi ha avuto le ricadute sul presente. E quindi ho usato i testi non tanto per il loro valore tecnico in sé, ma come fonti per capire i resti materiali. Detto questo, appunto, sicuramente ci sono degli accorgimenti tecnici, per esempio, che si sono persi, come ad esempio i foramina, cioè i buchi che venivano fatti di forma triangolare all'interno delle campane, soprattutto realizzate a cera persa, perché le campane suonassero meglio, dice Teofilo. Questo è un accorgimento, per esempio, tecnico che non si trova più a partire praticamente dal XII secolo. Non ci sono più campane realizzate con questi accorgimenti tecnici ed è molto strano, cioè non si capisce perché scompaiono, probabilmente perché c'è un'evoluzione della sagoma e quindi si raggiungono accorgimenti tecnici molto più facili. Ancora ci sono diversi modi, per esempio, di realizzare le decorazioni o le iscrizioni che adesso che nelle campane moderne non vengono praticate. C'è una varietà enorme nelle possibilità di decorare le campane. Oltre a questo, appunto, ci sono una serie di forni che naturalmente non vengono più usati, anche perché, come ricordava, c'è un'industrializzazione, quindi una volontà di produrre con una sola gettata un concerto di campane e non una campana o due campane in serie. Questo sicuramente da un lato appunto aumenta la perizia tecnica delle maestranze che lavorano, dei fonditori, e dall'altro diminuisce l'eccezionalità del valore della campana. E quindi si è persa un po' la dimensione della fatica che serve per produrre una campana e quindi del valore che una campana ha, non solo dal punto di vista materiale, ma proprio dal punto di vista antropologico. Bisogna pensare appunto ai tempi lunghissimi che erano necessari in termini di approvvigionamento dei materiali per realizzarla, in termini di realizzazione stessa della campana. Guardando i pochi dati di archivio studiati come il quaderno dei camerari di Gemona o altri, emerge che il processo era lunghissimo, che poteva durare da un mese a un anno. Quindi veramente capiamo che valore doveva avere la fusione di una campana per una comunità. E l'idea che arrivasse la campana arrivava progressivamente proprio perché si vedeva il lavoro delle maestranze e si vedeva la fatica che era necessaria per produrla. Era una fatica che veniva ampiamente ripagata poi col manufatto che serviva per scandire il tempo, che serviva, che rendeva servizio, quindi era un investimento ben riuscito.
Era quindi effettivamente lo sforzo dell'intera comunità, quindi la comunità partecipava a tutte le fasi di produzione della campana in qualche modo e in essa possiamo dire si identificava pienamente.
Sì, esatto, è proprio un processo di auto-identificazione. Il processo di fusione probabilmente fa sì che effettivamente partecipando, anche se non attivamente, cioè se non proprio facendo la campana, ma vedendo, partecipando al processo, fa sì che si identifichi la comunità nell'oggetto. E questo appunto è in un certo senso ben spiegato proprio e ben espletato nel rituale al momento della fusione.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con la dottoressa Neri, esperta di campane e del mondo archeologico che sta attorno alle campane e nelle campane stesse. La dottoressa Neri attualmente si trova in Francia per lavoro, in attività di ricerca e come appassionata di campane e come noi grandi appassionati di campane sorge una domanda spontanea e immediata. Cercare di cogliere la differenza che esiste, se esiste, tra l'attenzione che in Italia viene rivolta verso le campane e in Francia. Quale tipo di tutela, quale tipo di pregio, di messa in luce dei tesori campanari che Italia e Francia custodiscono ancora? Dottoressa Neri, a lei la parola.
Penso che sia soprattutto una questione proprio di organizzazione e di coesione tra le varie associazioni, nel senso che in Francia non esiste, per esempio, un ambito accademico in cui la campanologia viene accolta, come invece esiste in Germania o in Austria. Però esiste un'associazione, che è un'associazione appunto nazionale, in cui c'è come obiettivo proprio la tutela dei beni campanari. Ed è un'associazione estremamente attiva, che fa pubblicazioni a livello scientifico annuale e che tramite un bollettino sintetizza appunto i propri risultati e le proprie attività. Sicuramente appunto è un'associazione che tende a valorizzare anche storico delle campane, ma proprio il valore attuale che le campane ancora in sito hanno. Per quanto riguarda appunto alla coscienza del valore della campana, non saprei dire sinceramente se c'è una grande differenza tra l'Italia e la Francia. Sicuramente a livello di gestione dei beni ecclesiastici mi sembra di riscontrare un'attenzione un pochettino maggiore, ma è solo a livello di impressione, e comunque si tratta di attività svolte spesso in termini di volontariato, esattamente come in Italia. Sicuramente quello che si può constatare è che in entrambi i paesi, ogni volta che ho detto che mi occupavo di campane, questa cosa suscitava l'ilarità dei professori con cui parlavo, perché sicuramente è un ambito di ricerca che per chi non ci entra e per chi non lo penetra sembra assolutamente legato al folklore e alla capacità appunto di interpretare più il presente che il passato. Sicuramente una delle capacità che hanno avuto i francesi nell'ambito generale della storia delle campane è quella di valorizzare la storia dei sensi e delle sensazioni. C'è tutto un filone di ricerca sui sensi e sulle sensazioni che è estremamente importante a livello storiografico francese, e quindi naturalmente l'approccio antropologico l'approccio appunto più sensoriale al manufatto è stato valorizzato dagli anni 70 fino adesso. Ci sono state pubblicazioni famose, per esempio, sul ruolo della campana nei villaggi, con talvolta appunto anche queste molto criticate in ambito accademico perché con interpretazioni eccessivamente spinte in alcuni casi. Ci sono state pubblicazioni molto più recenti per esempio, il modo di suonare le campane, pubblicazioni attuate da musicologi, e anche appunto qualche pubblicazione appunto in ambito archeologico. Cito il lavoro per esempio di Thierry Gonon, che ha svolto una tesi di dottorato soprattutto appunto sulle campane, non tanto sui forni di fusione, quindi guardando le campane come manufatto archeologico e cercando di ricostruire la storia del manufatto come strumento musicale, quindi valutando proprio il ruolo musicale della campana. In Italia quello che manca è il recupero di una coscienza collettiva intorno a questo bene, e proprio riscoprendo la storia della campana e riscoprendo appunto il valore profondo, la fatica che serve per produrla, il senso del suono, il fatto che il suono invita alla trascendenza, tutto questo, riscoprendo tutto questo, si riabilita il valore della campana. È necessario quindi un lavoro proprio di acculturazione in un certo senso in questo ambito, perché appunto è stato di attualità il fatto che le campane disturbano, che non si può suonare le campane perché rovinano appunto la quiete del villaggio o della città. Ora, soprattutto avendo vissuto a Milano o adesso vivendo appunto a Parigi, mi sembra estremamente ridicolo pensare che una campana possa disturbare possa disturbare la vita di una persona quando c'è il rumore del traffico che è molto più invadente.
Molto bella questa riflessione sul fatto che la campana possa disturbare il rumore, davvero, perché in effetti è uno dei punti caratteristici delle città oggi. Il suono della città è effettivamente il rumore, e uno dei dati più dannosi per la nostra cultura tradizionale viene dal fatto che l'Agenzia Regionale per l'Ambiente proprio 10 anni fa, anche più, aveva classificato tra gli agenti inquinanti proprio le campane. Quindi in sostanza incaricando le varie diocesi lombarde di emanare decreti che riducessero il suono delle campane. Oggi questo viene ancora visto addirittura come senso di rispetto verso culture altre rispetto a quelle territoriali, storiche. Sì, sì. Ed è chiaramente un grosso problema che va a contrastare con altre realtà, come ad esempio quelle inglesi, dove non esiste il concetto di disturbo attraverso la campana, perché la campana è comunque la manifestazione di una cultura, in tutte le sue forme, in tutte le sue circostanze. E una domanda, dottoressa Neri, si suonano le campane a Parigi? Sappiamo dell'inaugurazione prossima delle campane di Notre-Dame, giusto?
Sì, si suonano le campane a Parigi, si sentono anche le campane e si sentono appunto abbastanza bene. Le campane appunto le nuove campane di Notre-Dame vengono dall'Olanda, quindi sono campane che arrivano anche questa volta da lontano, si tratta di maestranze scelte e sicuramente appunto sono state oggetto di una festa collettiva. Però appunto ci tengo a dire che non, queste cose non avvengono solo in Francia. Io mi ricordo quando scavavo una fossa di fusione, alla fine la popolazione del posto in cui scavavo veniva sul posto, io raccontavo cosa, che significato aveva, e tutti partecipavano in maniera molto attiva ed erano molto incuriositi. Ed era veramente come se si rivivesse veramente il valore della campana. Bisogna proprio recuperare il senso di questo suono, perché quando non si capisce il senso è normale che non si voglia ascoltarlo. Bisogna cercare di andare alle radici del senso del suono. E per andare alle radici del senso del suono bisogna conoscere la storia del manufatto, conoscere la storia delle sue tecniche, conoscere la storia degli uomini che l'hanno prodotto così nella forma in cui è oggi, con delle dinamiche talvolta estremamente complesse.
Significa in qualche modo ricostruire davvero il mondo che ruotava intorno alla creazione della campana, questo evento che veniva, diciamo, visto quasi in forma miracolosa, no? Il risultato di uno sforzo davvero quasi sovrumano nel senso etimologico del termine.
Era proprio uno sforzo sovrumano, perché era un manufatto che era destinato a fare da tramite tra l'umano e il sovrumano. Era veramente una forza angelica quasi.
Bellissima definizione, sì.
Era veramente qualcosa di estremamente difficile a livello tecnico da realizzare, e tutto questo sforzo tecnico era indirizzato non solo alla gloria dell'artista, ecco.
Anche perché in qualche maniera diciamo che la marca del fonditore restava nei secoli, quindi se la campana era resistente, sì, sì, se era di qualità, era alla fine una, diciamo, straordinaria pubblicità, ma anche un grande senso d'onore per la famiglia del fonditore e del committente che spessissime volte appariva e appare sulla campana stessa.
Sì, sì, questo dei fonditori che acquistano la loro fama proprio attraverso la riuscita o meno della fusione è un altro tema molto interessante, perché per esempio attraverso le iscrizioni campanarie e attraverso i resti materiali si riescono a ricostruire talvolta i percorsi dei fonditori, e quindi a ricostruire in base ai successi e agli insuccessi quali sono appunto qual è la storia di queste famiglie. Anche se sono state fatte pochissimi studi prosopografici, in realtà ci sarebbe moltissimo da fare in moltissime direzioni e con moltissime specialità differenti. È veramente un lavoro interdisciplinare, per cui sarebbe necessario un gruppo di ricerca ad ampio spettro che lavora in vari ambiti e con varie competenze.
Diciamo che la grande fortuna in qualche modo per questo terreno di ricerca è che è un terreno davvero che ha bisogno di studiosi, ecco, rispetto ad altri ambiti che possono essere molto analizzati e percorsi. Il mondo delle campane attende, diciamo, in qualche maniera con gioia di essere studiato. E ecco una domanda, ci avviciniamo ormai alla conclusione della nostra chiacchierata, una domanda che volevo rivolgerle pensando appunto a questo grande patrimonio che attende di essere scoperto. Che consigli possiamo dare, che indicazioni, che suggerimenti possiamo dare ai giovani, e sono molti, che ascoltano le nostre trasmissioni o guardano quotidianamente i siti? Sappiamo che più o meno dal 2007-2008 c'è stata una vera esplosione di ritorno di interesse verso le campane. Attraverso ovviamente internet vediamo che ci sono moltissimi giovani che hanno riscoperto le campane del proprio paese, hanno reinserito corde, tastiere o chi anche in altre zone d'Italia con sistemi diversi ha rimesso in moto questo suono. Cosa possiamo dire loro e come possono partecipare ognuno con le proprie semplici o raffinate capacità a questa opera di riscoperta della tradizione?
Sono forse piuttosto io ad essere grata a chi fa questo tipo di lavoro. Certo, sarebbe un lavoro da irreggimentare e bisognerebbe fornire a chi esplora i campanili, a chi conserva le campane, degli strumenti adeguati per poterle schedare come manufatto storico-artistico. Questo sarebbe un lavoro da fare in cooperazione con le soprintendenze ai monumenti e ai beni storico-artistici, sicuramente. Da parte mia sono un grande incoraggiamento e una grande stima, perché sicuramente attualmente viviamo tutti un mondo estremamente fluido e con pochissimo tempo libero e con pochissimo tempo da dedicare alle proprie passioni. Quindi è assolutamente encomiabile che ci siano delle persone che inseguano le loro passioni, che queste passioni siano radicate in questo ambito, anche perché appunto la tutela e la valorizzazione di questo bene, l'abbiamo già ricordato nel corso della nostra chiacchierata, è praticamente legato al volontariato e alla coscienza delle persone che praticano appunto questo tipo di attività. Quindi alla vostra associazione, come ad altri interessati, c'è tutto il mio applauso, di più non posso dire. Sicuramente, appunto, bisognerebbe fare in modo che ci sia una cooperazione, una coordinazione tra i diversi gruppi, in modo tale che i dati acquisiti siano utilizzabili. E poi sicuramente, per esempio, la compenetrazione di competenze, perché io non sono un tecnico del suono, e tra l'altro capisco poco di musica, quindi sicuramente delle persone più attente in questo ambito possono darmi molto anche nell'approccio poi ai manufatti antichi che studio io.
Ecco, senz'altro anche il consolidamento di un'associazione nazionale che ha corso proprio in questo periodo potrebbe davvero dare una concretizzazione fattiva a questo grande progetto. Va detto che rispetto ad altri paesi d'Europa l'Italia presenta l'ennesima delle grandi ricchezze, cioè avere molti sistemi di suono diversi. Davvero riflette ancora un'Italia medievale, quindi a seconda delle regioni, a seconda delle aree, abbiamo davvero sistemi di suono diversi, anche questo certamente modi di scoprire il suono delle campane davvero interessante e affascinante. Siamo quindi alla conclusione, noi ringraziamo davvero la dottoressa Elisabetta Neri per aver gentilmente reso la propria disponibilità a questa chiacchierata. E davvero le facciamo i migliori auguri per il suo lavoro. Con la speranza di poterla rincontrare ancora e possibilmente anche in uno dei nostri campanili per cimentarsi con il nostro suono.
Grazie.